Il Trento Film Festival ha raggiunto quest'anno la sua 73esima edizione, presenta 126 film selezionati, di cui 22 in concorso, 165 eventi in programma, e insomma una città che si riempie in questi giorni, questa settimana, di alpinisti e alpinisti di fama mondiale, di cinefili e cinefili e di iniziative anche letterarie dedicate alla montagna. E sono le cifre, alcune insomma, del Trento Film Festival, la più longeva in importante rassegna cinematografica dedicata alla montagna, che si concluderà proprio domani con l'annuncio del film vincitore dell'Agenzia Anadoro. A seguire il festival per noi da Trento c'è il collega Mattia Pelli, che saluto. Buongiorno Mattia.
Buongiorno Natasha, buongiorno a chi ci sta ascoltando.
Allora, abbiamo detto che il festival è un vero e proprio punto di riferimento storico ormai per il cinema che parla di montagna. Com'è la selezione di quest'anno? C'è un tema, una tematica in particolare che emerge più di altre?
Allora, Natasha, come sempre ce n'è per tutti i gusti. Una delle sezioni più seguite è quella dedicata all'alpinismo vero e proprio, con film che raccontano le ultime, potremmo dire, folli spedizioni di alcuni degli alpinisti più forti al mondo. Tra questi, per esempio, c'è Matteo Della Bordella, protagonista di un'impresa strepitosa in Groenlandia, in kayak, per arrampicare poi su una parete mai tentata prima, non con il kayak
Ecco,
ovviamente, ma
stavo
con il kayak
pensando.
ci è arrivato a quella parete. Ecco, questa avventura è raccontata dal film Odissea Borealis, ma c'è anche uno sguardo alla storia dell'alpinismo. Ha suscitato molta attesa il film presentato in anteprima mondiale proprio qui a Trento, che vede dietro la cinepresa in qualità di regista il grande alpinista Reinhold Messner. Nel documentario intitolato K2 La grande controversia, Messner racconta di come Walter Bonatti, uno dei più grandi alpinisti della storia, venne discreditato ingiustamente in seguito proprio all'avventura che portò l'Italia a conquistare per prima il K2, dunque è un film molto atteso. E poi c'è un altro tema che attraversa tutto il festival, a partire dal manifesto di quest'anno, affidato a una meravigliosa immagine appositamente scelta dal fotografo Sebastião Salgado. L'immagine e il tema è quello dei ghiacciai, come ci spiega Mauro Gervasini, responsabile del programma cinematografico.
Che noi adesso ascoltiamo.
Quest'anno ci siamo mossi anche noi per cercare di trovare alcuni film che potessero andare incontro ad alcune tematiche che sono particolarmente attuali. Una su tutte è quella dei ghiacciai, perché questo è l'anno dichiarato dall'ONU della conservazione dei ghiacciai. E quindi abbiamo cercato dove possibile comunque di non dimenticarci di questo argomento. E infatti ci sono alcuni film, abbiamo anche costruito uno slot con due film, uno si chiama Il canto del ghiaccio, che è un cortometraggio, e l'altro si chiama invece L'unico superstite, che proprio di questo raccontano. L'unico superstite racconta di questo ghiacciaio che c'è in Friuli Venezia Giulia, che è l'unico ghiacciaio dell'arco alpino, perlomeno della parte italiana, che non ha subito in alcun modo il contraccolpo del cambiamento climatico e quindi è diventato un caso di studi. Naturalmente si parte dal presupposto che è meno esposto al sole di altri, quindi già questo aiuta, però evidentemente non è soltanto questo. Il Canto del Ghiaccio invece è un film altrettanto interessante, dove ci sono dei ricercatori che vanno a registrare il rumore che fanno i ghiacciai, perché i ghiacciai non sono silenziosi, hanno una loro voce e in questo momento una voce sofferente. Del resto anche per chi dovesse aver visto la fotografia di Salgado che ci fa da manifesto, è una lingua di fatto, quindi è come se il ghiacciaio stesse mettendo un urlo di forza e di dolore, di fragilità. C'è poi un altro film che si inserisce, seppure indirettamente, in questo filone, si chiama Ephemeral e racconta la storia di un arrampicatore sul ghiaccio che è costretto, facendo i conti con il cambiamento climatico, ad andare sempre più a nord a cercare, perché non è soltanto il fatto che non ci siano più pareti di ghiaccio da arrampicare, ma anche che quelle che ci sono sono diventate più fragili ed è molto più pericoloso farlo. Quindi tutta una serie di problematiche. Non è l'unico tema, naturalmente, però diciamo che ci siamo mossi anche per andare incontro ad alcune tendenze che ci sembravano specifiche del racconto di montagna.
Non ci sono più pareti di ghiaccio da arrampicare, Mattia ci diceva, adesso in chiusura.
Infatti bisogna prendere anche in considerazione questo, no? Quando si pensa, quando un alpinista pensa alla sua prossima avventura, alla prossima parete da scalare, la prossima montagna da affrontare. Però Il Trento Film Festival, Natasha, non è più soltanto, ormai da anni, la narrazione dell'epopea alpinistica. La rassegna si propone infatti di offrire agli spettatori uno sguardo libero sulle montagne del mondo, delle popolazioni che le abitano, delle loro lotte anche e dei loro problemi. C'è una sezione di taglio antropologico alla quale io sono particolarmente affezionato, che si chiama Terre Alte, che accoglie film dalle montagne di tutto il mondo. Ecco, sentiamo ancora su questo Mauro Gervasini.
Terre Alte è una sezione particolare perché noi cerchiamo dei film che abbiano un taglio un po' antropologico, quindi raccontare gli individui e le comunità che abitano in montagna, con qualche eccezione, nel senso che noi ci prendiamo anche la possibilità di raccontare storie ambientate in altri ecosistemi, quindi non necessariamente la montagna, che rimane predominante a livello percentuale, però altri ecosistemi, cito per dire l'Amazzonia, per dirne uno, che spesso hanno gli stessi problemi o affrontano dei problemi simili a quelli che affronta la natura in montagna, e soprattutto che affrontano le comunità in montagna. Quindi Terre Alte è la sezione in cui si indaga questo tipo di rapporto.
E tra l'altro, Natasha, tra i 22 film in concorso, non potevano mancare delle pellicole svizzere. Sono tre in tutto, una si intitola Resonance di Katharina Bayer, che tra l'altro io vedrò questo pomeriggio, è un cortometraggio, sono molto curioso. Poi c'è un film che si intitola Schlafsand di Elias Bötticher e poi Il canto del respiro di Simona Canonica. Tutti tra l'altro di registe donne. Cosa di cui Mauro Gervasini, responsabile del programma cinematografico del Trento Film Festival, va particolarmente fiero, giustamente.
Allora noi lo ascoltiamo nuovamente.
Ci tengo a dire una cosa a proposito delle registe donne. Allora, dei film in concorso, i film in concorso sono 22, le registe donne sono 10, nel senso che ci sono 8 film diretti da donne e 2 co-diretti, un uomo e una donna. Sono molto contento di questa cosa, non è che ho fatto alcun tipo di ragionamento di quote rosa, tanto per intenderci, però invece significa che stanno emergendo anche registi. Produttrici già si capiva che ormai è un ambito in cui non dico che ci sia una parità di genere, ma quasi, ma adesso anche per quanto riguarda la regia. Il film del concorso svizzero veramente importante è Il canto del respiro, che invece in questo caso è proprio una produzione svizzera, una regista svizzera, ed è un film importante perché attraverso quattro località nel mondo, tra le quali anche il Trentino, la regista è andata a fare un lavoro sul potere della voce. Il suono della voce, la possibilità attraverso la voce, attraverso la modulazione della voce e quindi del respiro, perché il respiro, la voce dipende dal respiro, di poterci connettere ad altri ambienti naturali, oppure diciamo la possibilità attraverso la natura di avere gli strumenti intendo anche gli strumenti musicali, dal violino al didgeridoo, che è questo strumento tipico degli aborigeni australiani, che funziona solo attraverso il respiro, attraverso la voce. È un film molto affascinante che è in concorso.
Quindi insomma 8 registe donne, 2 che co-dirigono insieme a degli uomini e poi Mattia c'è anche la sezione speciale però che quest'anno è dedicata all'Argentina.
Sì, infatti quello di Trento è un programma cinematografico che spazia, lo abbiamo visto, dalle sfide estreme alle storie di comunità locali, passando per riflessioni sul cambiamento climatico, la fragilità degli ecosistemi e poi, come dicevi tu, c'è la sezione destinazione che quest'anno punta i riflettori sull'Argentina che è paese ospite. Insomma, il Trento Film Festival si conferma un punto di riferimento cruciale per chiunque voglia confrontarsi con il complesso e delicato, abbiamo sentito, universo della montagna. Ma qual è il senso di una rassegna interamente dedicata a un tema così specifico? L'ho chiesto come domanda finale, a Mauro Gervasini e la risposta, secondo me, è stata interessante, Natasha.
Ascoltiamola.
Io con la mia, diciamo, curatela del festival vorrei davvero che si percepisse il cinema di montagna come un genere. Quindi la tua domanda sarebbe come chiedere a qualche festival storico tipo Sitges perché fai un festival sul cinema horror? Perché fai un festival sul cinema di montagna? Perché il cinema di montagna è un genere che ha i suoi codici, che ha le sue regole, che a volte è bello anche infrangere, per carità, che ha i suoi contenuti e soprattutto che ha il suo pubblico, perché questo è il punto di partenza. Noi facciamo un festival perché sappiamo che abbiamo un pubblico di riferimento, che è un pubblico molto esigente, che ha delle aspettative e con cui cerchiamo di rimanere sempre in dialogo, sempre in contatto. Quindi oggi più che mai, perché la differenza rispetto al passato, questo è un festival che c'è da 73 anni, quindi ha una storia davvero consolidata, ma rispetto al passato oggi abbiamo la consapevolezza del fatto che il cinema di genere sia, del cinema di montagna sia un genere.
Quindi un genere, ma non è un genere nel quale la città racconta la montagna, un po' con un afflato coloniale quasi a volte.
Devo dire che dal punto di vista alpinistico noi abbiamo molti registi o protagonisti di film che hanno fatto scelte radicali, cioè che hanno fatto la scelta di abbandonarla la città. Magari lo spunto, la scintilla arriva dalla città, ma poi dopo si entra in un rapporto di autenticità e di rispetto nei confronti della montagna che in qualche modo li fa uscire dal contesto metropolitano. Nella stragrande maggioranza dei film che vedo non c'è questo sguardo coloniale, cioè non è un pretesto, ecco, questo voglio dire. Il film che ha vinto l'anno scorso il festival, Un Pasteur, che è un film francese che racconta la storia autentica di questo ragazzo che fa una scelta estrema, quella di andare a vivere per molti mesi all'anno in un alpeggio sulle Alpi del sud della Francia, solo lui, il cane, i greggi e i lupi. Secondo me è esemplare del fatto che queste storie esistono, sono vere e vanno raccontate. Quindi da questo punto di vista ti direi più no che sì. Poi una percentuale di persone che muovono dalla città per farsi belli in montagna ci sono i film che cerchiamo di non prendere, poi qualche volta può anche capitare, però ecco, ti direi che la selezione del festival rispecchia l'autenticità dell'approccio.
Dunque nessuno sguardo coloniale, il cinema di montagna è un genere con il suo codice, il suo pubblico, ci diceva Mauro Gervasini. Mattia, tu che sei lì sul posto, il pubblico com'è?
Ma il pubblico è molto vario, devo dire, molto divertente vedere alpinisti con le jacket da alpinisti, appunto, vestiti di tutto punto con l'abbigliamento tecnico, cinefili invece con le loro tote bag di stoffa che vanno a vedere i film e cercano di così trovare le perle che vengono da lontano. Insomma, c'è una bella atmosfera qui, devo dire la verità, in piccolo. Però veramente bella. Tra l'altro io ho visto l'anno scorso Un Pasteur, il film che citava il direttore Mauro Gervasini e che ha vinto l'anno scorso, ed era effettivamente un film molto molto bello, quindi chissà chi vincerà quest'anno. Tra l'altro Natasha, ricordo che i vincitori delle varie sezioni verranno annunciati domani e noi ve ne daremo conto lunedì proprio in Alphaville, dove vi proporremo anche un'intervista all'alpinista Matteo Della Bordella, di cui abbiamo parlato, uno degli alpinisti più forti in questo momento in Italia e non solo, che ci racconta un po' del suo modo di intendere l'alpinismo e l'avventura. E infine segnalo che la bellissima mostra di Salgado, che è una mostra originale, quindi con opere mai viste di questo grande fotografo, dedicata ai ghiacciai, sarà visitabile al Museo di Scienze Naturali di Trento, fino all'11 gennaio 2026.
Insomma, una mostra da visitare, perché le foto di Salgado, insomma, sono sempre imperdibili e evocano sempre grandi emozioni, no? Sono una grande testimonianza, insomma, del nostro tempo. Mattia, grazie intanto per essere stato con noi e buona continuazione, allora.
Grazie a voi.
A presto.